Poi iniziamo.
Iniziamo allora con la preghiera, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Maria, sede della Sapienza. Allora, so che state meditando sull'esortazione del Papa per l'Evangelii Gaudium e giustamente il tema è quello della gioia, ecco, parte con il discorso sulla gioia. Io volevo introdurre questa nostra discussione con un passo del profeta Isaia. Ecco, si tratta di una serie di testi che stiamo meditando in questo periodo di avvento. Poi da domani entreremo in una diversa fase dell'avvento, ci concentreremo di più sulla nascita di Gesù, ma fino ad ora così la Chiesa ci aveva proposto più che altro una serie di testi che ci fanno riflettere sul futuro, testi escatologici. E c'è questo qua di Isaia 43 che mi sembra particolarmente interessante. Dice Isaia 43, 18, 19, dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Aprirò anche nel deserto una strada, vi metterò fiumi nella steppa. E poi continua, ecco, con questo deserto che sarà rigoglioso e che avrà una grande via di comunicazione. Ecco, il senso della novità. Noi siamo in questa dimensione. E cosa c'entra questo con la gioia? Beh, c'entra perché la gioia è sostanzialmente una prospettiva. È una visione, è un modo di vedere le cose, e questo modo di vedere le cose che provoca la gioia non è certo quello di vedere le cose come una ruota che circola e che gira costantemente su se stessa. Pensate alla bandiera dell'India, la bandiera dell'India c'è una ruota, quella ruota è la ruota del samsara, ecco, il giro delle esistenze, il giro del mondo, di tutto ciò che esiste. Ecco, l'uomo poi deve liberarsi da questa ruota per entrare in una nuova dimensione, cioè sciogliersi, perdere la propria individualità e sciogliersi del tutto per noi no. Per noi no. Noi siamo già al di fuori di questa ruota. La gioia, eccola qua, non ricordate più le cose passate. Dopo vedremo il recupero del passato, perché non è che bisogna buttare via il passato, qua è le cose negative del passato, i traumi del passato. Io faccio una cosa nuova, proprio una germoglia. È vero che noi celebriamo il Natale, come novità. È vero, lo celebriamo in senso...
No.
Ci facciano capire che in realtà c'è sempre una novità. C'è un paio di espressioni qua di Papa Francesco che mi sembrano particolarmente interessanti, proprio per introdurre il nostro tema. Dopo arriviamo alla gioia. paio di espressioni che mi sembrano interessanti, proprio all'inizio. Una è verso la fine del numero 11, che è proprio intitolato In eterna novità. Ho già il titolo, ecco, ce l'avete, se tutti forniti. Verso la fine del numero 11 dice, cita Sant'Ireneo e dice: Cristo nella sua venuta ha portato con sé ogni novità. E poi dice il Papa: Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Straordinario che questo venga comunque dal rappresentante, il massimo rappresentante di un'istituzione. Un'istituzione per definizione è un qualcosa che tende ad auto giustificarsi e ad auto mantenersi. E proprio lui è straordinario, bellissimo, spinge verso questa novità, questa creatività che non è nostra, ma è di Cristo. Mi sembra questa la radice, la fonte principale della gioia. Guardate un altro, sentite un altro passo, è proprio all'inizio del numero 22. All'inizio del numero 22 dice: la parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che una volta seminato cresce da sé anche quando l'agricoltore dorme. C'è un'espressione particolare in quella parabola di Marco, automatiche. Ecco, il seme cresce in modo automatico. E che non dobbiamo intenderlo nel senso meccanico, ecco, ma nel senso che comunque la parola, il regno, ha in sé una potenzialità intrinseca, strutturale, che è data da Dio. Insomma, siamo orientati come vicenda personale, ma anche come vicenda sociale, culturale, di gruppi, di popoli, eccetera, siamo orientati verso una crescita. Non è una crescita automatica, possiamo rinunciare alla crescita, possiamo abbandonare il progetto di Dio, siamo liberi. Dio non ci costringe, ma ecco, c'è una potenzialità, c'è un dinamismo. Infatti, quante volte nella Bibbia si parla del dinamismo, la dynamis, l'energia, la potenza della parola, dello spirito? Ecco, Dio che vuole che cresciamo in questa direzione di bene. E dice la Chiesa, il Papa, e cito di nuovo il Papa, deve accettare questa libertà inafferrabile della parola, che è efficace a suo modo e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi. Straordinario. Direi che ha colto, o meglio, ci aiuta a accogliere, ci aiuta a entrare, questo atto del Magistero Papale ci aiuta a entrare nella dimensione profonda della gioia, quello cioè di lasciarci trascinare, di lasciarci coinvolgere da questa libertà della parola, questo dinamismo della parola, una parola che agisce quasi per conto suo, è lo spirito, e noi non possiamo ingabbiare lo spirito è mobile, lo spirito è dinamico, lo spirito è relazione, lo spirito è la creatività di Dio. A noi spetta accoglierlo, spetta alzare le antenne e capire come e dove si muove. Questa è la radice della gioia, questa è la radice della gioia, naturalmente tocca anche le nostre dimensioni psicospirituali, psicologiche e spirituali. C'è chi tendenzialmente, ecco, è più orientato verso, che ne so, una pacatezza o una serenità non invadente, c'è chi magari è più orientato verso una sottile linea di malinconia, o chi invece, ecco, si infiamma, ecco, magari quando vive certe situazioni, ecco, come non so, il rapporto con gli altri, ecco, che bello, invece quando magari è da solo, ecco, ci sono, viviamo, no? Ognuno di noi ha un modo particolare di vivere la propria realtà. Parlare di gioia significa parlare anche di questo. Il nostro tono normale di vivere la realtà della vita, c'è chi ha alti e bassi, c'è chi oscilla continuamente tra un'euforia e una disforia, c'è chi ha una malinconia sottile, c'è chi invece ha una serenità, eccetera. Tutti viviamo questa situazione, no? Ecco, parlare di gioia però non significa semplicemente parlare di queste cose, quindi non è che dobbiamo rinunciare al nostro modo normale di essere, sarebbe troppo poco, troppo superficiale. Manteniamo pure il nostro modo normale di essere, non è che, anzi, questa è la nostra unicità, questa è la nostra specificità. Ecco, basta che questo poi non diventi chiusura verso l'altro, non diventi superficialità nel rapporto con l'altro. Però ecco, abbiamo tutti il diritto di vivere il nostro tono normale. La gioia però, ecco, è qualcosa di più profondo. Quel sapere che comunque c'è una novità costante, il sapere che siamo in obbedienza a una parola che va al di là di noi. Quando ti nasce un figlio, capisci che ormai c'è qualcuno, qualcosa, una realtà che va al di là di te. Capisci che sei mortale, ma non lo sapevi prima. Beh, sì, però in quel momento lo capisci in un modo particolare. Ma che strano, ti nasce un figlio, la festa della vita, e capisci di essere mortale, la morte. Eh sì, perché ti rendi conto che c'è una catena, che c'è un dinamismo, capisci di essere all'interno di un filo di generazioni. Perché Matteo e Marco e Luca, scusate, mettono all'inizio del loro Vangelo la genealogia di Gesù. Che ci sta a fare questa genealogia di Gesù? Questa sfilza di nomi, magari per tanti di noi non vogliono dire neanche niente, dopo per il lettore ebreo ogni nome dice tantissimo, una sfilza di nomi. Perché? Perché siamo inseriti in questa linea di generazioni. E quando ti nasce un figlio, vedi che c'è qualcosa di imprevedibile, perché lui non farà quello che vorrai tu, non sarà quello che sei tu, sarà diverso e farà cose diverse, scoprirà mondi diversi, nel bene o nel male. Non è detto che necessariamente ci sia una evoluzione, può darsi che ci sia anche una involuzione, però in ogni caso sarà diverso. Quando insegnavo religione, un giorno viene una mamma e mi dice: sa, mio figlio è molto religioso, va a messa tutti i giorni, fa il chierichetto. Infatti è vero, era un ragazzo bravissimo, conosceva tanto, conosceva il catechismo. Dice: sì, noi siamo un po' perplessi perché, sa, nessuno di noi due è credente. E per noi è un po' una delusione vedere questo figlio che abbraccia la fede. Come dire, non siamo riusciti a trasmettergli i nostri valori atei, i nostri valori. C'è un qualcosa che va al di là di te, che ti supera, che va oltre. E questo è applicato a un figlio, ma a maggior ragione alla parola. Uno dice: ma sì, la parola, eccola qua, ecco la Bibbia, c'è tutto, eccola qua. Dunque va da una pagina 1 a una pagina finale e non è infinita. Invece è infinita. Ha delle potenzialità che noi non possiamo immaginare. Quando Antonio entra nella chiesa, gli sono morti i genitori, vive con la sorella e sente il sacerdote che legge il Vangelo: se vuoi essere perfetto, va, vendi i tuoi averi, dona ai poveri, poi vieni e seguimi. E che cosa succede? Quella parola che è stata ripetuta migliaia di volte fino a quel tempo e che sarà ripetuta, sempre quella, però cosa succede? Lì con Antonio nasce il monachesimo, nasce l'idea del monachesimo. Quella parola assume un connotato nuovo, un connotato diverso che fino ad allora non nessuno aveva pensato. Quella parola è come il seme che cade in una terra particolare e nasce una novità che farà storia, una novità che farà strada. Il primo monachesimo straordinario, questa parola che non si ferma, pure pensate negli atti, la corsa della parola, una parola che va, una parola che è sempre dinamica. questa è la radice e la fonte della nostra gioia, questa è la fonte, indipendentemente dai nostri stati d'animo, dei nostri umori normali, abituali, ma sappiamo che siamo in una dimensione di cambiamento, di continuo cambiamento per il bene, continuo cambiamento per il bene. Questo regno si svilupperà, anche se magari adesso ci sembra di vedere il contrario, questo regno necessariamente si svilupperà e arriverà a una pienezza. È come una freccia che è già stata scagliata, è come un proiettile che è già stato sparato. Niente, nessuno lo può fermare, arriverà necessariamente, inevitabilmente, a colpire il bersaglio. Questa è la radice della nostra gioia. Adesso vediamo qualcosa in Giovanni, penso. Vediamo, ci sono alcuni testi che tra l'altro vengono anche citati dal Papa, e il primo è indicativo, molto interessante, il primo testo che viene anche citato dal Papa è nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, in modo particolare il versetto 29. Dice il Battista: lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire. Guardate che bello. Dice: ma come fai a essere della gioia che stai per diminuire? Come fai a essere della gioia che adesso andrai a finire male, insomma, e lo sai? In che modo questo può essere motivo di gioia? Perché è venuto lo sposo, perché ora c'è lo sposo. Ecco, questo mi sembra una prima indicazione, una prima tonalità importante che ci dice il Vangelo di Giovanni. Questa gioia che noi abbiamo, questa gioia che dobbiamo coltivare, perché la gioia è qualcosa che va coltivato, è una pianta che va annaffiata, non va lasciata morire. Questa gioia che noi riceviamo e che coltiviamo è la gioia dell'incontro con lo sposo. Questa è la prima cosa che ci dice Giovanni, il Vangelo, e anche Giovanni il Battista. La gioia dell'incontro con lo sposo. Qual è il primo segno che fa Gesù nel Vangelo di Giovanni? Le nozze di Cana. E prima ancora, che cosa aveva detto il Battista del Messia? Aveva detto che non era degno di slegare le braccia di sandali. Ecco, quel segno dei sandali è un segno nuziale. Infatti viene spiegato qua, in 3.29. Perché? Perché quel sandalo appartiene allo sposo e non glielo puoi prendere, perché prendere il sandalo significa arrogarti il diritto di essere sposo. Ma il Battista sa che questo diritto non è suo, è del Messia. È del Messia sposo. Se volete approfondire queste cose, basta vedere l'Istituto dell'Evirato, Levitico 25 o il libro di Ruth, dove spiega molto bene il simbolo del sandalo. Ecco, adesso non sto lì a riprendere queste cose, ma ecco, per dire che quello che sto dicendo ha un fondamento biblico. È lo sposo. Quando la nostra gioia nasce, quando incontriamo lo sposo. Ma non è quando incontriamo, così, quando andiamo a un matrimonio, siamo tra gli invitati, c'è cioè lo sposo e la sposa, salutiamo lo sposo, ecco, non è questa gioia. È quando incontriamo il nostro sposo, siamo noi la sposa. Non è che semplicemente partecipiamo a un banchetto di nozze. Noi siamo la sposa di questo banchetto di nozze. Non siamo semplicemente gli invitati, siamo la sposa. Nell'Apocalisse, adesso vedremo subito dopo, nell'Apocalisse tutto è orientato verso le nozze. C'è la Chiesa che è come una fidanzata che sta preparando il proprio rapporto con il suo sposo. E poi alla fine, ecco, alla fine ci sarà la grande liturgia definitiva delle nozze. La sposa, pronta da Dio, addirittura preparata da Dio per incontrare il suo sposo. Questa è la nostra gioia. Siamo in contatto con lo sposo. Non è che poi lo incontreremo solamente là. Anzi, possiamo dire che non lo incontreremo là se non l'abbiamo incontrato qua. pensate alla parabola delle 10 vergini, cioè non vi ho mai conosciute, e ha ragione, come dire, non ci siamo mai frequentati. Sì, io sono lo sposo, ma dovevamo vederci qualche volta prima delle nozze, no? Dovevamo almeno frequentarci un pochino. E chi vi ha mai visto? Dice, ma signore, signore, noi siamo cristiani, apparteniamo alla comunità, siamo battezzati, anzi siamo anche molto impegnati nella comunità, abbiamo fatto prodigi, miracoli, esorcismi, abbiamo predicato, tutto nel tuo nome. E lui dice, non vi conosco. Ma perché dice non vi conosco? Perché non ci siamo mai frequentati, perché non ci siamo mai incontrati come la sposa e lo sposo. E uno dice, beh, ho la patente di battezzato, ho la tessera di appartenenza, ho rinnovato l'iscrizione al gruppo. Dice, non è sufficiente, è lo sposo. Ora questa mia gioia è piena, dice il Battista. Ora perché? Perché lui è venuto. È venuto a prendere possesso della sua realtà, della sua sposa. Incontriamolo allora. Incontriamolo come lo sposo. Da qui nasce la nostra gioia. Questa è la radice, la fonte di ogni gioia. Che cosa desidera l'uomo? Che cosa desidera ogni persona se non le nozze? Pensate ad esempio nel Vangelo di Giovanni, la Samaritana, c'è questa sete, tutti corrono lì al pozzo, ma Gesù dice c'è un altro pozzo, c'è un'altra acqua che estinguerà definitivamente questa sete. E poi Gesù dice vai a chiamare tuo marito. Cosa c'entra il marito? Stavano parlando dell'acqua, adesso non tira fuori il marito. Come mai questi salti di tema? Perché è inutile, la nostra sete più profonda, il nostro desiderio più acuto, più struggente, la nostra nostalgia definitiva è quella delle nozze. Veniamo dalle nozze, esistiamo nelle nozze e tendiamo alle nozze. È quello che vogliamo, è quello che desideriamo. E non per niente, alla fine ci sarà un banchetto di nozze. Alla fine ci sarà. Guardate che nella Bibbia molto, molto raramente si descrive che cosa ci sarà dell'aldilà. Ok, paradiso, inferno, va bene, ma una volta avendo accesso al paradiso, che cosa c'è? Ecco, nella Bibbia in pochissimi casi, raramente si dice, ma in quei pochi casi in cui si parla di questo, si parla sempre di un banchetto e molto spesso questo banchetto è un banchetto di nozze, perché una condivisione, un condividere, un mangiare insieme, che significa condividere la vita, essere consanguinei, di appartenere alla stessa famiglia, e questo banchetto molto spesso è un banchetto di nozze. È quello che vogliamo, quello che desideriamo. Da cosa nasce molto spesso la tristezza? Da quella che viene chiamata la ferita dei non amati. Tutti noi abbiamo questa ferita, ce l'abbiamo tutti, anche quelli di noi che magari sono stati più amati dai genitori, che hanno ricevuto ogni amore. In realtà tutti ci portiamo dentro questa ferita sanguinante, che continua a sanguinare. La ferita del desiderio di amore. E questo desiderio d'amore poi lo esprimiamo in tanti modi, positivi o negativi. La ricerca del potere non è un desiderio di amore camuffato. La ricerca del piacere è quello. Tutti i desideri di amore camuffati, ma è nell'incontro con lo sposo definitivo, che questo desiderio viene appagato. La mia gioia è piena, c'è una pienezza, una totalità. È l'immagine quella di una coppa, un contenitore, non ce ne sta più, traborda. Anche Santa Teresina di Lisia aveva questa immagine. È un contenitore che traborda, non ce ne sta più. Tu puoi continuare a mettere, ma va fuori. Questo è il rapporto con lui, una gioia trabordante. Una gioia incontenibile, nonostante tutto, nonostante...
Vabbè, questo è lo sfondo, allora vediamo.
Un altro indizio, ecco, di questa ricerca della gioia, un altro indizio sulla gioia ce l'abbiamo nel capitolo 15, un capitolo importantissimo, sempre il Vangelo di Giovanni, perché è al centro, è il capitolo centrale del discorso dell'ultima cena, questo lunghissimo discorso dell'ultima cena del Vangelo di Giovanni, che va dal capitolo 13 al 17. In mezzo c'è il capitolo 15, dove c'è il famoso testo della vite e dei tralci, e dice, capitolo 15, versetto 11, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ecco, una gioia piena del Battista e una gioia piena dei discepoli. E a che cosa si riferisce questa gioia piena? Che è una gioia piena, guardate che accoglie comunque anche la gioia di Cristo, la gioia dello sposo. La mia gioia sia in voi. Diventiamo anche noi motivo di gioia per Lui. E abbiamo non solamente la nostra gioia, ma abbiamo anche la sua gioia. Diventiamo, ecco, contenitori, recipienti anche della sua. C'è qualcosa che ci supera, c'è qualcosa che va al di là di noi, al di là della nostra capacità, al di là della nostra bravura, al di là della nostra volontà, della nostra decisione, c'è qualcosa che ci supera. Ecco, possiamo dire, oggi prendo la ferma decisione di vivere in modo gioioso. E questa è una cosa bellissima, una cosa fantastica. Metti in campo la tua volontà, ma non è sufficiente. Non è sufficiente. Forse è meglio dire, ecco, oggi prendo la ferma decisione di accogliere la sua gioia. La colgo, me la dà, me la dona, è lì che bussa, ecco, l'Apocalisse, l'abbiamo visto la volta scorsa, questa immagine dell'ultima chiesa, la chiesa della Laodicea, ed è lui lì che bussa, continua a bussare, non se ne va, è tenace, non se ne va via, è lì che continua a bussare, continua a rimanere, continua a offrire la sua gioia. Vi ho detto queste cose. Quali sono queste cose che ci ha detto? Da rimanere in lui. E che rimane in me porta molto frutto. Questa gioia allora, che è la nostra ma è anche la sua, è una gioia feconda. Inevitabilmente porta benedizione, porta fecondità, porta crescita, porta benessere, prosperità. In tutti i modi, in tutti i campi, si irradia, si diffonde, inevitabilmente. Guardate, è molto bella questa immagine del portare frutto, una gioia che porta frutto. È un'immagine molto usata nella Bibbia, Pensate quando Gesù pretende i frutti fuori stagione dal fico a Gerusalemme e il fico rimane seccato. Questo fico che ha solo foglie, non frutti, rappresenta i capi religiosi del Tempio, che hanno tante foglie, hanno questo apparato liturgico sontuoso, bellissimo, sfavillante, ma non ci sono frutti, non ci sono frutti di conversione, non ci sono frutti di amore, frutti di accoglienza, frutti di prendersi cura delle necessità reali, spirituali del popolo e soprattutto il frutto dei frutti, che è quello di riconoscere Gesù, accogliere Gesù. Diventeremo carichi di frutti, diventeremo come delle piante, sapete, quelle piante che hanno, a un certo momento i rami si piegano perché sono appesantiti dai frutti, ecco, portano giù i rami. Queste piante che sono talmente prolifiche, ecco, diventiamo così anche noi. Questo non vuol dire fare tante cose, Portare frutto non vuol dire fare, allora mi impegno in questo, mi impegno in quell'altro, ecco, riempio ogni minimo spazio della mia agenda, ecco, non vuol dire fare tante cose. Portare frutto significa essere tante cose, essere. Vuol dire neanche che gli altri allora rimangono impressionati dalla tua presenza, perché diffondi attorno a te un'aura. Questo se Dio te lo concede, va bene, ma è un dono suo. Portare frutto significa, ecco, sostanzialmente vivere una vita di amore, una vita di gioia. E questo poi in qualche modo si trasmette, si trasforma, diventa occasione, diventa contatto. Magari senza saperlo puoi dire una parola, puoi lanciare un sorriso, un'occhiata a una persona e magari questo cambia per lui o per lei qualcosa. Questo è portare frutto. Oppure significa raccontare le storie, raccontare in un certo modo, non come vittima di un destino avverso e crudele, ma come testimone di un'azione di Dio. Guardate nel Deuteronomio. Quanta importanza si dà al raccontare in famiglia, racconta ai tuoi figli, parlane. Lo so che adesso li testi, ma non mi ascoltano, ok? Ma in ogni caso si ascolta, in ogni caso si ascolta. Guardate quanto sono importanti queste storie che si raccontano. Non è che uno deve per forza fare il catechismo in casa, è sufficiente raccontare anche la propria storia, la propria vicenda, ma da un certo punto di vista. Dal punto di vista di una persona che ha la gioia dell'incontro con lo sposo. E allora tutto assumerà un colore diverso. E allora trasmetti qualcosa, o semplicemente il prendersi cura dell'altro, l'interessarsi. Guardate, una cosa molto semplice, ma è anche molto rara, l'ascoltare. Chi è che sa ascoltare? Chi è che sa ascoltare? E non è un portare frutto questo. Qualche fonte di guarigione l'ascolto. Che fonte di guarigione. Faccio spazio dentro di me per te. E così via. E tutto questo, ecco, dal rapporto con lui, dal rapporto con lo sposo. Molto bella l'immagine della vite e dei tralci. Siamo innestati in lui. Riceviamo la nostra linfa da lui. È un'immagine potente questa, eh? È un'immagine potentissima, che va a braccetto con quella dello sposo. È la stessa cosa, è dire la stessa cosa con due immagini diverse, questo rapporto di intimità, questo rapporto di intimità con lui. Ecco, c'è tutta una disciplina, naturalmente, molto spesso. Quando pensiamo di essere in un rapporto di intimità con lui, magari semplicemente seguiamo i nostri pensieri, ci lasciamo travolgere dal nostro monologo interiore. Sapete, nella letteratura c'è il monologo interiore, quello più famoso è quello di Molly Bloom nei Dubliners di James Joyce. Pagine, 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 pagine. Di questa qua che ha letto e pensa tutto e al contrario di tutto il monologo interiore. Ecco, a volte nella nostra preghiera entriamo anche noi nel monologo interiore, no? Dove un pensiero tira l'altro e dove, ecco, diventa un'occasione così per sfogare i nostri pensieri. Questa intimità con lui, questo ascoltarlo, impariamo ad ascoltarlo. Ascoltare gli altri, ascoltare noi stessi, i moti della nostra anima, i desideri del nostro spirito, impariamo ad ascoltarli, a fargli posto, spazio, vuoto. Ah, che bello. La vita cambia, cambia il colore delle cose, cambiano le lenti, mettiamo lenti diverse. L'ultima cosa, la troviamo nel capitolo 20, sempre del Vangelo di Giovanni, versetto 20, 20, 20. E mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli giuirono a vedere il Signore e l'incontro con il Signore. E questo direi già ci introduce a quello che vedremo dopo nell'Apocalisse. L'incontro con il Signore Gesù. La gioia la viviamo ora, adesso, in questo momento. Questo è il momento della gioia, questo è il momento della salvezza, dice la scrittura. Un proverbio, un detto ebraico dice: se non ora, quando? E questo è il momento, adesso, questo preciso istante, con queste coordinate spaziali e temporali che ci determinano. Ma la nostra gioia la viviamo adesso, ma è radicata in un passato, che è il passato della nostra vita, il passato della nostra famiglia, perché noi siamo il frutto, come dicevo, di questo filo di generazioni che si perde nella notte dei tempi, ed è il passato della storia di Dio con il suo popolo. Questo ci struttura. Noi abbiamo delle radici, non un passato che ci tiene fermi, che ci blocca, che ci incatena, ma abbiamo un passato che costituisce le nostre radici, il nostro tronco, il nostro fusto, qualcosa su cui appoggiarci. Questo è il nostro passato. Ma non è tutto. Questo passato ci parla di un futuro. E più andiamo nel passato, e più vediamo il futuro. Infatti lo vedremo alla fine dell'Apocalisse. Avremo le stesse cose che avevamo trovato all'inizio della Genesi. Più vai indietro, più vedi ciò che c'è davanti. Siamo protesi verso il futuro. Questo lo vedremo in modo particolare con l'Apocalisse. Siamo gente del futuro. Noi abbiamo un orizzonte davanti a noi. È tanto più facile vederlo oggi in un paese come questo, l'Italia. Un paese con un passato senza un futuro. È ovvio che un futuro ce l'avremo o qualcuno ce l'avrà, ma adesso noi non lo vediamo. Ecco, ebbene, per contrasto, noi cristiani abbiamo un futuro, abbiamo opportunità, abbiamo strade, piste aperte. Perché? Perché siamo indirizzati verso il mondo futuro, verso la Gerusalemme celeste. Questo che ci struttura, è questa la radice profonda della nostra gioia. Allora, ricapitolando, ecco, la nostra gioia nasce da questa visione. Avevamo incominciato così, no? Con questo passo di Isaia 43. Abbiamo la percezione di una novità. Questa novità ci parla di un futuro che ci struttura. Questo futuro è radicato nel passato, un passato che è l'azione di Dio con il suo popolo, che è Dio creatore. E tutto questo noi lo viviamo nell'incontro con lo sposo. Nell'incontro con lo sposo, che è incontro di intimità. E lo sposo non lo potremo incontrare là se non lo incontriamo già da ora, se non lo incontriamo adesso. E termino veramente questa volta con un piccolo accenno al rapporto tra volontà e sentimento, questa è proprio come conclusione. La gioia non è solo volontà, la gioia non è solo sentimento, anzi, ecco, molto spesso si contrappone, no? Noi tendiamo a contrapporre ragione e sentimento. Ecco, il sentimento come qualcosa di negativo, comunque di passeggero, e la ragione invece come qualcosa che dà un fondamento chiaro. Ecco, in realtà le cose sono più complesse. Non possiamo vivere la gioia autentica di Cristo senza una dimensione emotiva. E d'altra parte, questa dimensione emotiva non può essere vera, non può essere radicata se non c'è una decisione della volontà. E le cose è come un circolo, si alimentano a vicenda, mai l'una senza l'altra. Beh, allora così penso che possiamo terminare con questa accoglienza, ecco, di un dono che ci supera. È un dono che va sempre al di là di noi. È il dono della sua parola, è il dono dello Spirito, il dono del suo amore. Entrati con applauso.
Scusate, ecco, possiamo dare spazio 5-10 minuti al massimo per qualche osservazione, qualche domanda. Dopo quelli del fine settimana hanno lo spazio per le confessioni, se vogliono, in santuario ci sono i confessori, e al terzo piano c'è padre Capello, però non ho preparato, dovete... vi ho lasciato la chiave fuori, lui vi aspetta dentro. E poi alle 10:15, 10:15, 10:20, iniziamo la conferenza del ritiro aperto a tutti. Adesso quindi, se qualcuno ha qualche osservazione, domanda da fare al nostro...
Ma non
c'è meditato? No, voi state buoni, no? Siete a posto, state seduti e buoni. Allora, sì, Ivana?
No.
Ci sono domande? Ci sono domande?
Vorrei fare una piccola osservazione, a parte il ringraziamento per le sue parole, ma come dire, una conferma delle sue parole, soprattutto sui frutti della parola. Io posso dire che l'ho sperimentato su me stessa, io parlo sempre della mia esperienza personale, che sono in questo momento appunto di fede, che attraverso l'ascolto di una parola che ho sentito prima dei miei 40 anni, quando più o meno mi è successo, sul Vangelo, parlava di Dio che dice: prima di venire a ascoltare la mia offerta, lasciala lì, vatti a mettere d'accordo con tuo fratello e poi ricevi da me. Quindi nel momento della nostra disperazione, quando non sappiamo più cosa fare, però dobbiamo ascoltare i suoi consigli, che ci dice: sì, tu chiedi a me una grazia, un aiuto, ma tu che fai? Devi aiutare chi ti sta vicino? E allora ho cominciato lì ad allungare la mano, dopodiché a portare i frutti di gioia che ora vivo completa, profonda, come già che sono i miei amici, da una gioia dolorosa, ma che però porta poi alla gioia, perché un percorso non è che dice domani che si risolve tutta la vita, però se si vuole si raggiunge, però attraverso cosa? L'ascolto della parola, poi a me è servita quella. Tanti altri, ci sono tante parole, tanti consigli, tanti insegnamenti che Dio ci fa, ma se non vogliamo ascoltare, non ci mettiamo noi primi in azione, mi sta là, non ci dice aiuto, però ci viene anche incontro a me, un incontro, e che se non facciamo questo, la nostra buona volontà nei nostri suoi è prontissimo. Ecco, questa è una mia testimonianza, che dopo l'incendio, con ardore, proprio perché dico, ascoltiamo la parola, ma ognuno di noi ci serve, ognuno di noi ci dà una per sé, ma dobbiamo essere pronti all'ascolto, soprattutto di questo cuore che sentiamo.
Grazie. Qualcun altro?
Io non ho capito bene il rapporto che lei diceva tra passato e futuro.
Sì, grazie. Sì, ma facevo riferimento al fatto che nella Bibbia c'è sempre questo collegamento. Le cose che Dio mette all'inizio, ecco, facciamo più che altro riferimento al rapporto tra l'inizio della Genesi e la fine dell'Apocalisse. Ecco che all'inizio della Genesi noi abbiamo il progetto di Dio sulla creazione, cioè questo grandioso progetto di Dio, e poi questo progetto di Dio, ecco, giunge all'inizio, giunge al completamento, ecco, con la Gerusalemme celeste dell'Apocalisse. Per cui questo ha qualcosa da dire anche a noi, nel senso che il passato, il nostro passato individuale, il passato genealogico, diciamo, il passato anche della storia della salvezza, mette in atto delle promesse che poi, ecco, verranno riempite, verranno mantenute alla fine da Dio. Dunque, in realtà, ecco, gli elementi del, sì, questo è qualcosa che potremmo approfondire, gli elementi del nostro passato individuale e collettivo, ecco, poi non vanno mai buttati via, ma ritrovano una loro pienezza nel futuro. Nel futuro.
Bene, allora possiamo ringraziare il nostro amico Mauro con un solenne applauso.